Vogliamo stamattina, cari, aprire le nostre Bibbie in un testo del libro di Giosuè, il capitolo 9. Leggiamo dal verso 1 fino al verso 21. Il libro di Giosuè, capitolo 9, e leggiamo dal primo verso. Dio benedica la sua parola ai nostri cuori stamattina. Gloria a Dio. Tutti i re che erano di qua dal Giordano, nella regione montuosa, nella pianura e lungo tutta la costa del Mar Grande di fronte al Libano, l'Itita, l'Amoreo, il Cananeo, il Ferezeo, l'Iveo e il Gebuseo, udirono queste cose. E si adunarono tutti assieme di comune accordo per muovere guerra a Giosuè e ad Israele. Gli abitanti di Gabon, dal canto loro, quando ebbero udito ciò che Giosuè aveva fatto a Gerico e ad Ai, agirono con astuzia, partirono provvisti di viveri, caricarono su loro asini dei sacchi vecchi e dei vecchi otri, da vino vecchi e ricuciti. Si misero ai piedi calzari vecchi e rappezzati e dei vecchi abiti addosso, e tutto il pane di cui si erano provvisti era duro e sbriciolato. Andarono da Giosuè all'accampamento di Gilgal e dissero a lui e alla gente di Israele: noi veniamo da un paese lontano, fate dunque alleanza con noi. La gente di Israele rispose a questi vei: forse voi abitate in mezzo a noi, come dunque faremmo alleanza con voi? Ma quelli dissero a Giosuè: noi siamo tuoi servi. E Giosuè a loro: chi siete, da dove venite? Quelli gli risposero: i tuoi servi vengono da un paese molto lontano, attratti dalla fama del Signore tuo Dio, poiché abbiamo sentito parlare di Lui, di tutto quello che ha fatto in Egitto, di tutto quello che ha fatto ai due re degli Amorei di là dal Giordano, a Sicon, re di Cheshbon, e a Og, re di Basan, che abitava ad Astaroth. I nostri anziani e tutti gli abitanti del nostro paese ci hanno detto: prendete con voi delle provviste per il viaggio, andate con loro incontro e dite: noi siamo vostri servi, fate dunque alleanza con noi. Ecco il nostro pane, lo prendemmo caldo dalle nostre case come provvista il giorno che partimmo per venire da voi, e ora eccolo duro e sbriciolato. E questi sono gli otri da vino che riempimmo tutti nuovi, ed eccoli rotti. E questi i nostri abiti, i nostri calzari, che si sono logorati per il cammino molto lungo. Allora la gente di Israele prese delle loro provviste e non consultò il Signore. Giosuè fece pace con loro e stabilì con loro un patto per il quale avrebbe lasciato loro la vita. E i capi della comunità lo giurarono loro. Ma tre giorni dopo che ebbero stabilito questo patto, seppero che quelli erano loro vicini e abitavano in mezzo a loro. Infatti i figli di Israele partirono e giunsero alla loro città il terzo giorno. La loro città erano Gabon, Kefira, Beerot e Kiriat Yearim. Ma i figli di Israele non li uccisero a causa del giuramento che i capi della comunità avevano fatto loro nel nome del Signore, Dio di Israele. Però tutta la comunità mormorò contro i capi. E tutti i capi dissero all'intera comunità: noi abbiamo giurato nel nome del Signore, Dio di Israele, perciò non li possiamo toccare. Ecco quel che faremo loro. Li lasceremo in vita per non attirarci addosso l'ira del Signore a causa del giuramento che abbiamo fatto loro. I capi dissero dunque: essi vivranno. Ma quelli furono semplici spaccalegna e portatori d'acqua per tutta la comunità, come i capi avevano detto loro. Fin qui la lettura della parola del Signore. Il libro di Giosuè è un libro che racconta come Dio, usando quest'uomo Giosuè, ha potuto conquistare la terra promessa. Grandi vittorie nella città di Gerico, momenti anche di sconforto davanti al piccolo villaggio, città di Ai, ma è un libro dove Dio mantiene le sue promesse e attraverso Giosuè il popolo afferra e fa delle promesse del Signore una realtà. E man mano che Israele entrava sempre di più nella terra di Canaan, seguiva una testimonianza, la testimonianza che Dio era grande in mezzo a loro. E la fama di Israele si è sparso dovunque. E gli abitanti di Canaan avevano timore, timore di Dio, timore di quello che loro sentivano e ascoltavano. Gli abitanti avevano ben compreso la situazione, che di fronte all'avanzata di questo popolo c'era pericolo. Dovevano cercare qualche rimedio. Come dobbiamo fare di fronte all'avanzata di questo popolo, il quale Dio è così grande e tremendo? Erano spaventati, erano preoccupati. Sapete, gli uomini, ognuno di noi, reagiamo diversamente quando siamo spaventati, quando siamo preoccupati di qualcosa. E così è stato per gli abitanti di Canaan. Proprio nel capitolo 9 che abbiamo letto, vediamo due reazioni diverse di fronte allo spavento, il timore, no, dell'Iddio di Israele. Una parte di loro, come abbiamo letto nel primo verso, hanno creato un'alleanza per muovere guerra contro il popolo. Quindi l'Itita, l'Amoreo, il Cananeo, il Ferezeo, l'Iveo, il Gebuseo udirono queste cose, si radunano insieme di comune accordo e dicono: dobbiamo muovere guerra contro Giosuè, dobbiamo resistere, dobbiamo creare un'alleanza per lottare e combattere contro. Sì, dobbiamo attaccarlo. Poi i Gabaoniti, loro scelgono di agire con astuzia ed inganno. Come dobbiamo comportarci davanti a questo Dio grande? Come dobbiamo fare per resistere davanti all'avanzata del popolo del Signore? C'è chi attacca e c'è chi con astuzia cerca un po' di voler difendersi imbrogliando. In ambedue i casi questi popoli non erano disponibili a sottomettersi ad Israele e neanche riconoscere davvero la grandezza dell'Iddio di Israele. Non volevano supplicare misericordia, non gli interessavano di essere trattati con bontà. Un comportamento diverso di quello che è stato il comportamento di Rab. Vi ricordate di questa donna? Nel capitolo 2 di Giosuè leggiamo la storia, no, di Rab, la prostituta, abitante di Gerico. Lei pure era consapevole, no, delle storie, della testimonianza di Israele. Anche lei, insieme a tutti gli abitanti di Gerico, avevano sentito quello che Dio ha fatto nei confronti degli dèi dell'Egitto. Quella donna collaborò con le spie che furono mandati da Giosuè, ha nascosto per fede quelle spie e supplicò misericordia, ha chiesto che Giosuè risparmiasse la sua vita e la vita di coloro che erano nella sua casa. Ricordate bene quella storia, si è umiliata e ha accettato di attaccare alla sua casa una cordicella di colore scarlatto
era pronta di seguire le direttive e le indicazioni di quei uomini per salvarsi la vita. Invece i gabaoniti, come gli altri, no. Uno sceglie di resistere, l'altro sceglie di ingannare l'uomo. Come agisce l'uomo quando confrontato con la realtà della presenza di Dio? Alcuni di fronte alla realtà di Dio cercano di resistere Dio, parlare contro Dio, aggredirlo verbalmente, perseguitare la verità, mettere in cattiva luce i valori, i principi della verità dell'Evangelo. Altri magari pensano di trattare con Dio. Sì, Dio c'è. Non possiamo negare che ci sono principi, ci sono delle realtà bibliche, ma vediamo quali possiamo accettare, quali non possiamo accettare. Vediamo un po', no? Di trattare con Dio. E affrontano le cose con poca sincerità, pensando di poter ingannare Dio, beffare Dio, prenderlo un po' in giro. Il Signore ci aiuti, fratelli, cari tutti quanti, che di fronte alla realtà della presenza di Dio fare una sola cosa, umiliarci e dire: Signore, Tu ci sei, abbi pietà dell'anima mia. C'è un altro aspetto su cui riflettere. Non tutto ciò che percepiamo con i nostri sensi naturali corrisponde infine alla realtà. I gabaoniti hanno studiato un piano. Ora dobbiamo far capire a Giosuè, a Israele, che noi veniamo da lontani. Come facciamo? Partiamo. Partiamo già con pane duro, partiamo già con dei calzari vecchi, mettiamoci addosso dei vestiti vecchi, portiamo degli ottri già vecchi, secchi, così quando li incontreremo, li faremo vedere. Cercheremo di colpire i loro sguardi presentandoci nell'apparenza come un popolo che viene da lontano. E Giosuè e gli anziani si sono lasciati ingannare, perché ciò che vedevano in realtà era realtà. I vestiti erano vecchi, il pane era duro, gli oltri erano vecchi, sembrava tutto vero, sembrava. All'occhio naturale ciò che vedevano era realtà. Hanno visto e in base a ciò che hanno visto hanno agito, dando loro provviste e, come abbiamo letto, stabilendo con loro un accordo, un'alleanza. E in base a ciò che hanno visto hanno agito bene. Ma c'è una frase che non dobbiamo sottovalutare, è nel verso 14. Allora la gente di Israele prese delle loro provviste e non consultò il Signore. Cioè, Giosuè, Israele, si sono appoggiati sul loro discernimento. E il loro discernimento li ha ingannati. Il consultare il Signore era, e fratelli, è essenziale di fronte alle situazioni anche più ovvie della vita. E diciamo la verità, ci sono delle cose che ci capitano nella vita, scelte, decisioni, no? Che quando arrivano, quasi quasi, non lo diciamo, ma in pratica così facciamo, no? Ma c'è bisogno di chiedere al Signore, bisogna pregare per questa cosa. È così ovvio, è così chiaro. Dobbiamo davvero consultare il Signore, perché davanti ai nostri occhi a noi sembra tutto così chiaro. Però, fratello, sorella, ricordiamoci che ci sono delle cose invisibili che noi non possiamo vedere. Ci sono delle realtà che vanno oltre l'apparenza. È vero che Giosuè e gli anziani hanno visto giusto, tutto quello che hanno visto era realtà, tranne il fatto che quel popolo non veniva da lontano. Hanno fatto e hanno preparato una messa in scena. Dio solo vede ciò che noi non vediamo. È il Signore che va oltre a quello che noi possiamo percepire a livello umano. Perché Dio legge i cuori, conosce le realtà, comprende le motivazioni. Dio vede oltre e conosce la profondità dell'uomo. Dunque, fratelli, dobbiamo fare molta attenzione, perché l'occhio nostro ci può ingannare. Il nostro discernimento umano è limitato e spesso può manifestare delle lacune, delle debolezze, delle vulnerabilità. Ed è importante e fondamentale che la nostra mente sia continuamente illuminata e alimentata dalla scrittura, dalla preghiera, dalla presenza del Signore. Abbiamo bisogno di vivere in comunione con Dio. Non possiamo affidarci sulla salvezza venuta 30-40 anni fa. Non possiamo dire oggi vado avanti perché 20 anni fa sono stato benedetto. Ma gli ultimi 20 anni, fratello, sorella? Noi siamo un popolo in cui c'è la presenza di Dio. Gloria al Signore! Ma bisogna cercare quella presenza, coltivarla, viverla ogni giorno. Perché, fratelli, noi viviamo di fronte a un avversario che è molto astuto e ci fa vedere quello che lui vuole farci vedere. Per farci capire ciò che lui vuole farci capire, abbiamo bisogno ancora oggi dei doni dello Spirito Santo. Abbiamo bisogno di doni, di una parola di sapienza, una parola di conoscenza. Fratelli, dobbiamo essere pentecostali, non di dottrina soltanto, ma di realtà. Perché, fratelli, racconti pentecostali non risusciteranno i morti, ma potenza pentecostale sì. E noi abbiamo bisogno di un'unzione fresca dello Spirito di Dio oggi. Abbiamo bisogno che consultiamo l'Eterno, che cerchiamo la sua faccia oggi. Perché se noi crediamo che i Gaboniti erano astuti, e lo erano, quanto più oggi. Viviamo in una società di grande astuzia. E abbiamo bisogno di essere un popolo in cui vive oggi lo Spirito Santo, dando visione, discernimento, chiara guida. Non possiamo appoggiarci sulla nostra esperienza di ieri, abbiamo bisogno oggi di consultare e cercare la faccia di Dio. Perché Lui solo può liberarci da tutto ciò che vorrebbe ingannare, farci scendere a compromessi, stabilire degli accordi, fare delle alleanze. E la comunione con Dio che purifica i nostri sentimenti. È la comunione con Dio che calma le nostre passioni. È la comunione con Dio che schiarisce i nostri pensieri. È la comunione viva con il Signore che mantiene sana i nostri principi. È la presenza e la potenza di Dio che ci salvaguarda dalla vulnerabilità delle nostre emozioni, delle nostre percezioni e delle nostre sensazioni. Dobbiamo consultare sempre il Signore. I Gabaoniti cercavano semplicemente un accordo. Volevano stabilire un'alleanza. Erano furbi, astuti, non avevano intenzioni di aggregarsi davvero al popolo di Dio. Non c'era il sentimento come quello di Rab, che in qualche maniera voleva identificarsi, era disposta e pronta a convertirsi al popolo di Israele. Vi ricordate la storia di Ruth, una moabita, che dichiarò apertamente alla suocera: il tuo popolo sarà il mio popolo, il tuo Dio sarà il mio Dio. Nei Gabboniti non c'era tutto questo. Non erano pronti a rinunciare alle loro usanze, le loro pratiche, i loro costumi, i loro dei, no? L'unica cosa che volevano era un'alleanza di convenienza. Non andiamo a dirgli chi siamo o dove abitiamo. Non andiamo a umiliarci chiedendo abbi pietà e misericordia di noi perché sappiamo che il vostro Dio è grande. Non c'era questo intento. Cerchiamo di imbrogliare un patto, un'alleanza, un accordo. Fratello, sorella, non ci può essere accoglienza vera presso Dio per chi agisce con astuzia. Occorrono altri sentimenti per essere accolto e abbracciato dal Signore che ha il desiderio di farlo. Nell'Antico Testamento tante sono le indicazioni, tante sono le esortazioni, tante sono le leggi anche, dove Israele doveva accogliere con bontà lo straniero, doveva agire con generosità nei confronti di coloro che erano di altre realtà. Cioè Dio non voleva rifiutare, respingere. Perché chiunque si accosta a Dio con un cuore rotto, uno spirito umile, Dio è pronto ad accoglierlo. Però non l'astuzia, non l'inganno. Come i Gabaoniti, il salmista ci ricorda quali sono i sentimenti che bisogna avere se vogliamo salire al monte di Dio, se vogliamo essere in accordo con il Signore. Chi salirà al monte del Signore? Salmo 24, verso 3. Chi potrà stare nel suo luogo santo? L'uomo innocente di mani e puro di cuore, che non eleva l'animo a vanità e non giura con il proposito di ingannare, egli riceverà benedizioni dal Signore, giustizia dal Dio della sua salvezza. I Gabaoniti sono stati scoperti dopo qualche giorno, ed era soltanto grazie all'integrità di Giosuè che non sono stati messi a morte. Quando hanno scoperto l'inganno dopo 3 giorni, il popolo cominciò a mormorare. Giosuè, anziani, cosa avete fatto? No? Questo popolo ci ha ingannati, vanno messi a morte. Giosuè disse: non lo possiamo fare, perché il mio sì è sì, il mio no è no. L'integrità di Giosuè non voleva aggiustare un torto con un altro errore. Fratelli, 2 cose sbagliate non fanno un errore, una cosa giusta. Ormai aveva sbagliato. E il popolo ha dovuto nel tempo subire le conseguenze di quel patto, di quell'alleanza. Ma non potevano correggere facendo un altro errore, uccidendo persone con cui hanno fatto un patto. Solo la misericordia, l'integrità di Giosuè ha risparmiato la vita dei Gabboniti, ma quel patto, quell'alleanza ha creato dolore e nel futuro avrebbe anche creato confusione in Israele, perché i fratelli, quando si semina per la carne, si raccolgono conseguenze carnali, non c'è niente da fare. Non c'è niente da fare. Se si cammina per lo spirito si raccoglieranno frutti spirituali. Ma quello che si fa per la carne, bisogna andare avanti, accettare, affrontare i risultati della carne. Signore misericordioso, certamente ci aiuta, ma azioni carnali porteranno risultati carnali. Potevano fare le cose diversamente i Gabboniti, raggiungendo lo stesso risultato. però non creando confusione, non creando problemi per nessuno. Se avessero avuto intenzioni diverse, avrebbero potuto, senza usare ipocrisia e inganno, umiliarsi, chiedere grazia presso Israele. Così facendo avrebbero scoperto quello che Mosè aveva già indicato e condiviso con il popolo. In Deuteronomio, capitolo 20, verso 10 e 11, quando ti avvicinerai a una città per attaccarla, le offrirai prima la pace. Mosè lo diceva, se voi avvicinate Gabon, voi potete dire ai gaboniti, volete la pace, perché se volete la pace, noi vi diamo la pace. L'unica cosa che dovevano fare era quello, se acconsente alla pace, ti apre le sue porte, tutto il popolo che vi si troverà ti sarà tributario, soggetto. Sì, dovranno pagare un tributo, dovranno in qualche maniera essere al vostro servizio. Alla fine, fratelli gaboniti hanno fatto la stessa cosa. Alla fine sono diventate dei spaccalegna e dei portatori di acqua. Ma inganno, astuzia. A volte noi pensiamo che con l'inganno, l'astuzia, possiamo raggiungere obiettivi migliori, possiamo ottenere qualcosa meglio da Dio. Ma alla fine, fratello, sorella, si arriva allo stesso punto, soltanto con più sofferenze e con terribili conseguenze. Invece quanto è bello sottomettersi al Signore e fare le cose alla luce del sole, fare le cose in trasparenza e realizzare la pace. Esistono persone che, come i gaboniti, cercano un vantaggio. Vorrebbero in qualche maniera usufruire dei patti migliori accostandoci a Dio e al suo popolo, però senza dare più di tanto. Cercano un'alleanza con Dio di convenienza. Non vogliono convertirsi, vogliono un accordo conveniente. Vogliono accostarsi a Dio, ma non coinvolgere il cuore. Un popolo, persone che preferiscono indossare abiti vecchi, calzari consumati, possedere del pane duro, mantenersi i propri otri vecchi, pur di non rinunciare, confessare e far sì che possano diventare delle nuove creature in Cristo Gesù. Che strano, che triste. Non sono disposti a darsi del tutto a Dio. Non sono alla ricerca di una trasformazione, non vedono la necessità di un abito nuovo. Per loro è sufficiente adoperarsi per il pane che perisce. Per loro sta bene avere pane duro. Per loro sta bene metterci una toppa su un abito vecchio. Per loro non importanza avere oltri nuovi in cui gustare vino nuovo. Voglio rimanere così e cercare in qualche maniera di godere i benefici di stare vicino a Dio. No, fratelli, Dio vuole che ognuno che si accosta a Lui con sincerità. Perché la vita del credente, il cristianesimo, quello biblico, non è fatto di credenti che vanno in giro con abiti vecchi, con calzari consumati, che vanno in giro con ottimi vecchi, che non possono più contenere la viva presenza di uno Spirito Santo oggi, di oggi, no! Ma non tutti sono disponibili di convertirsi davvero al Signore. Cercano un'alleanza di convenienza. Niente ravvedimento, niente rinunciare a loro stessi. Per loro sta bene vivere da spaccalegna e portatori di acqua, invece di far parte di un popolo che potrà godere di tutte le promesse e i benefici del Signore. Signore, ci dia grazia. Alla luce del Nuovo Testamento, Dio ha previsto molto di più per chi si accosta con sincerità di cuore. Dio offre pace, vera pace. Dio vuole entrare in contatto, Dio vuole stabilire un patto, Dio vuole riconciliarsi con l'uomo, tant'è vero che ha mandato il suo figlio Cristo Gesù, il quale ha dato la sua vita affinché nel sangue sparso di Cristo noi possiamo essere beneficiari di un nuovo patto, il patto della grazia, il patto del perdono, il patto della benedizione, e in maniera così chiara e trasparente Dio è pronto ad offrire a chiunque riconosce la sua grandezza e comprende l'inutilità di resistere alla sua presenza. Lui offre pace, grazia, perdono, la possibilità di far parte realmente, ufficialmente, in maniera chiara, essere parte della famiglia di Dio. Non dice Paolo nelle Epistoli, voi stranieri di nascita, stranieri, fuori dai patti di Israele, voi ora siete stati avvicinati, voi che non eravate un popolo, ma ora popolo di Dio. Gloria al nome del Signore, che non ci siano gabaoniti in mezzo a noi, non ce n'è bisogno di fare il gabaonito, perché il Signore ti vuole accogliere. Perché il Signore ad ogni cuore offre pace. Quando il Signore arriva ad ogni vita, è lì per offrire pace. E ogni vita può accettare o rifiutare la pace del Signore. Perché rifiutare un Dio che vuole fare pace? E a differenza di quello che poteva essere la realtà, dove ci sarebbe stato la necessità di pagare un tributo ed essergli soggetto. Fratello, nel Nuovo Testamento, l'Iddio che offre la pace, egli stesso è stato disposto a pagare il tributo, gloria a Dio, il debito. È Cristo che lo ha pagato, affinché non fossimo soggetti, non fossimo più schiavi, ma avendo pace con Dio fossimo uomini e donne liberi. Perché chi il figliuolo di Dio ha reso libero è davvero libero. Perché per il popolo di Dio c'è molto più riservato. Dio non ci vuole che siamo dei semplici spaccalegna e portatori d'acqua. Il Signore non vuole che il popolo del Signore va in giro con abiti vecchi, con pane duro, con otri vecchi, no? Ma il Signore vuole che il suo popolo vada in giro con il buon profumo di Cristo, con l'abito nuovo come quello del figlio al prodigo. Vuole che vada in giro con l'olio sul capo, unto, con una coppa traboccante. Gloria al nome del Signore! Non ci accontentiamo, fratelli e sorelle, di una vita cristiana mediocre. No, a me mi sta bene così. Ogni tanto spaccare un po' di legno, avere un'alleanza, basta che sono tranquillo, sereno, no, fratelli? La vita cristiana, intesa da Dio, quella biblica, è una vita di avventura. Dice la scrittura del Nuovo Testamento che il regno di Dio viene preso e viene raggiunto dai violenti, non violenti nel senso di chi va in giro a ammazzare e uccidere, no, ma i determinati, persone piene di passione, di zelo, ferventi nello spirito a servire il Signore. No, Signore, fratello, mi basta spaccare un po' di legna. Mi basta a servire il Signore con dei calzari vecchi, anzi se mi dai un paio di pantofole meglio ancora, così sono tranquillo e sereno. No, che Dio ci dia grazia di essere un popolo che è rivestito della completa armatura di Dio, i calzari della pace che vengono dallo zelo dell'annuncio dell'Evangelo, perché il Signore vuole che il suo popolo ancora marcia, perché ancora c'è del terreno da conquistare. Gabon non voleva far parte dei programmi, dei progetti, non volevano far parte alla fine del popolo di Israele. Loro gli stava bene tenere la loro piccola città di Gabon, conservare la loro identità. Basta che ci lasci in pace. No, Signore, noi vogliamo far parte del tuo popolo pienamente. Vogliamo essere al servizio di questo popolo, vogliamo partecipare a tutti i benefici, tutte le benedizioni, vogliamo essere parte di tutte le battaglie, tutte le lotte, perché vogliamo realizzare insieme anche tutte le vittorie. Signore, facci grazia. Vogliamo vivere le tue promesse. Vogliamo vivere da figli di Dio, che per grazia sono entrati a far parte del tuo popolo, perché abbiamo cercato la pace con Dio. C'erano gli amorei, i cananei, i ferezei, resistiamo, lottiamo, combattiamo. E ci sono ancora uomini che combattono Dio, altri, vabbè, mettiamo un po' di fumo negli occhi del Signore, che Dio ci liberi, fratelli, di non resistere a Dio e non vivere una vita cercando di ingannare Dio, perché alla fine stiamo solo prendendo in giro noi stessi. È il Signore, ma che Dio ci dia grazia di essere tutt'uno con il Signore e vivere alla luce del sole, vivere una vita espressione non da semplici spacca d'acqua. Che brutto, no? Verso 21, non so quando l'ho letto, fratello, ma lasciato così, no? Essi vivranno, sì, li lasciamo in vita, ma quelli furono semplici spaccalegna e portatori d'acqua per tutta la comunità. Come i capi avevano detto loro, però abbiamo la vita, fratelli, il Signore ci ha dato la vita affinché siamo sacerdoti e re, soldati, rivestiti della completa armatura di Dio. Quanto è bello far parte del popolo del Signore. Quanto è bello aver riconosciuto che è inutile combattere, resistere, è inutile cercare in qualche maniera di trattare con Dio. L'unica soluzione davanti alla realtà della grandezza e della presenza di Dio è inchinarci, inginocchiarci, umiliarci, credere col cuore e confessare con la bocca che Gesù è il Signore. Non voglio resistere. Non voglio prenderti più in giro, Signore, non voglio farti capire una cosa per un'altra. No, così come sono vengo a te. E dico, Signore, io provengo da un popolo che non è tuo popolo. Io abito qui, non sono distante da voi. Fra breve voi arriverete alla nostra città. Ma quando arriverete alla nostra città, vi chiediamo, abbiate pietà di noi. Trattateci con bontà, perché vogliamo stare in pace con voi, vogliamo stare in pace con Dio, perché siamo disposti a far parte di questa gloriosa realtà. Che bello, fratello, sorella, che bello nel mondo, no? Per far parte di certe cose bisogna chissà che cosa dire, chissà cosa bisogna scrivere, chissà che cosa bisogna dichiarare, no? È così. Oggi, soprattutto nei social, se tu, non so, scrivi qualcosa, ti metti una fotografia per essere accolto, per essere accettato, devi farti apparire in un modo che non lo sei. Ma sapete, la cosa con Dio è strano, paradossale. Ma il Signore, più sincero siamo con Dio, più gli facciamo capire che in realtà non siamo granché. In realtà siamo quello che siamo, più siamo sinceri, più peccati confessiamo, più è pronto a perdonarci. Perché la Scrittura dice che se noi diciamo di essere senza peccato, facciamo Dio bugiardo. inganniamo noi stessi, ma se confessiamo i nostri peccati, Egli è giusto e fedele a perdonarci ogni peccato e accoglierci nella famiglia e farci Suoi figli e per grazia diventare sacerdoti e re. Sia benedetto il nome di Gesù. Ci alziamo in piedi, fratelli, adoriamo il Signore.